Bene, sono veramente felice di essere con voi questa mattina, avere anche l'opportunità di condividere la parola insieme a voi tutti. Questa mattina desidero condividere con voi un salmo, il Salmo 31, perché è un salmo che ci può aiutare a capire come noi dobbiamo avere fede quando preghiamo. Perché dico questo? Capita spesso che magari, immagino che a voi tutti sia capitato, di interagire con qualche credente, con qualche fratello, con qualche sorella che vi fa partecipi di un problema, di una situazione difficile che sta vivendo. E noi magari lo incoraggiamo, gli diciamo: fratello, è importante che preghi, fratello, è importante che tu abbia fede. E questa è una grande verità. Ma però è importante che noi capiamo come nella preghiera possiamo trovare realmente fede. La parola di Dio dice che la fede viene dall'udire la parola. Eppure è così importante che quando noi incitiamo qualcuno ad avere fede nella preghiera, lo incitiamo con delle verità bibliche, perché sono queste verità bibliche che poi alimentano la fede, la nostra fede. E il Salmo 31 è un salmo molto bello sotto questo aspetto, perché è un salmo in cui ci racconta il cuore di Davide, in una sua preghiera, verso Dio. E possiamo trovare tante verità in questo salmo che ci aiutano ad avere fede mentre preghiamo. Davide scrive questo salmo in un momento un po' particolare della sua vita, è sotto assedio da parte di Saul. Saul sta cercando di uccidere Davide, quindi lo sta cercando ovunque. Davide è in fuga, è disperato, ha un cuore distrutto e quindi quando eleva questa preghiera a Dio, questo salmo a Dio, sappiamo che lui lo fa in un momento di estrema prova. Per cui possiamo vedere in questo salmo come noi dobbiamo interagire con Dio quando noi ci troviamo nella stessa situazione, quando noi siamo nella prova, nell'afflizione. Perché questo? Perché ogni cristiano, ogni vero cristiano sulla faccia della terra passa prove. Non esiste un cristianesimo senza prove, non esiste un cristianesimo senza afflizioni, ma tutti coloro che veramente vogliono servire Dio fedelmente devono mettere in conto che la sua vita sarà costellata, la propria vita sarà costellata di prove, di afflizioni, di situazioni difficili. Per cui è così importante arroccarci nella parola, nelle verità della parola. I primi due versetti di questo salmo, versetti 1 e 2, sono meravigliosi perché contengono alcune verità molto importanti, dove dice: In te, o Eterno, mi sono rifugiato. Fa che io non sia mai confuso. Liberami per la tua giustizia. Porgi a me il tuo orecchio. Affrettati a liberarmi. Sii per me una forte rocca e un luogo fortificato per salvarmi. La prima cosa che questo salmo ci insegna è che Davide nella prova aveva uno sguardo focalizzato su Dio, e questa è una cosa molto importante. Nel momento della prova, nel momento dell'afflizione, spesso siamo troppo focalizzati sulla situazione difficile e spesso siamo troppo focalizzati per cercare una soluzione noi al problema. E questo fa sì che distogliamo il nostro sguardo da Dio. Ma qui Davide ci fa vedere che in questi due versetti che lui focalizza la sua attenzione, sta cercando l'aiuto unicamente in Dio. Non sta cercando lui di trovare una soluzione, ma sta cercando di trovare in Dio la soluzione al suo problema. E qui ci dobbiamo chiedere, quando ci troviamo in una prova, in un'afflizione, e tutti noi ci siamo trovati in situazioni difficili, dove era risvolto il nostro sguardo nel momento della difficoltà? Stavamo cercando noi una soluzione? Cercavamo noi una soluzione negli aiuti umani? O abbiamo cercato realmente un aiuto in Dio? Il Salmo qua ci incita proprio a focalizzare la nostra attenzione su Dio. E poi Davide chiede una cosa molto importante. La prima richiesta che fa è molto importante. Chiede a Dio: fa che io non sia confuso. Succede molto spesso che quando ci troviamo in una prova molto difficile, in una situazione complicata, ci troviamo in un momento dove c'è confusione nella nostra mente, ci cominciamo a chiedere perché sto vivendo questa situazione, perché Dio sono in questa situazione, perché mi sta capitando tutto questo, e capitano che abbiamo dubbi anche sulla nostra fede, dubbi sulla nostra posizione che abbiamo in Dio, e la nostra mente è presa dal panico perché non comprendiamo. E qui Davide chiede: fa che io non sia confuso. E questa è una preghiera che noi dobbiamo fare ogni volta che andiamo alla presenza di Dio, specialmente in un momento di prova, chiedere a Dio: fa che io non mi senta confuso in questa situazione, fa che io in questa situazione posso avere lo sguardo rivolto verso di te, che possa comprendere la tua perfetta volontà. E questo è molto molto importante. Infatti abbiamo tantissimi brani della scrittura che ci incitano proprio al comprendere la volontà di Dio. E poi Davide dice anche un'altra cosa molto importante, perché dice: fa che io non sia mai confuso, liberami per la tua giustizia, liberami per la tua giustizia. E qui è una parte molto importante, fratelli e sorelle, di quando noi andiamo alla presenza di Dio. Davide qui non sta dicendo: liberami perché io sono giusto, liberami perché io ho camminato rettamente. No, non sta dicendo questo Davide. Davide dice: liberami per la tua di giustizia. Davide qua sta riconoscendo in primis che lui non è un uomo giusto. Davide sta riconoscendo i suoi limiti dati dalla carne e non si appella a una sua di giustizia, ma si appella alla giustizia di Dio. E qua vediamo un aspetto molto importante: Davide conosce un attributo fondamentale di Dio, sa che Dio è un Dio giusto e si appella proprio a questo. E così dobbiamo fare noi, cari. Quando noi siamo in preghiera, la prima cosa che dobbiamo fare, dobbiamo andare a Dio non con un cuore che pretende perché pensa di meritarlo, ma dobbiamo andare a Dio con un cuore umile, un cuore che riconosce il nostro mancamento e che riconosce che l'unico giusto è Dio e che noi non lo siamo, quindi non possiamo meritare nulla, ma possiamo chiedere a Dio misericordia secondo la sua di giustizia. E poi il versetto 2 dice: porgi a me il tuo orecchio, affrettati e liberami, sii per me una forte rocca e un luogo fortificato per salvarmi. Qui un altro aspetto meraviglioso di Davide è che quando guarda a Dio sta guardando alla onnipotenza di Dio. Dice: sii per me una forte rocca, un luogo fortificato per salvarmi. Davide è focalizzato su Dio, ma non è semplicemente focalizzato su Dio, è focalizzato sul Dio onnipotente. Davide sa che Dio è onnipotente, Davide sa che Dio può ogni cosa. E quindi è lì che pone la sua attenzione, non sulle sue capacità, non sulle sue forze, ma sulle forze di Dio. E questo è così importante, che quando noi andiamo in preghiera, quando noi andiamo a chiedere a Dio di intervenire nella nostra vita, ci appelliamo alla sua potenza, riconoscendo che lui può ogni cosa. Se andiamo a Dio con un cuore dubitoso, con un cuore che dubita, che non crede che Dio sia in grado di poter risolvere questa situazione, è il cuore sbagliato, ma noi dobbiamo credere nella sua onnipotenza, e questo è molto importante. Poi arriva il versetto 3-4 dove dice: poiché tu sei la mia rocca e la mia fortezza, per amore del tuo nome guidami e conducimi, trammi fuori dalla rete che mi han teso di nascosto, perché tu sei la mia rocca forte. La prima cosa che voglio notare qua è dice: poiché tu sei la mia rocca e la mia fortezza, per amore del tuo nome guidami e conducimi. Abbiamo detto prima: Davide prega per non essere confuso, ora prega per essere guidato da Dio, per essere condotto da Dio attraverso la prova. Vuole capire qual è la giusta strada, come deve affrontare questa situazione, come ci dobbiamo comportare nella prova. È una richiesta che dobbiamo fare a Dio. A volte andiamo semplicemente alla presenza di Dio dicendo: Signore, togli questa prova. Ma non è questo l'atteggiamento che Dio vuole da noi, perché spesso questa prova è utile nella nostra vita e Dio l'ha messa nella nostra vita, e quindi voler semplicemente che venga rimossa non si accorda con la volontà di Dio. Per cui quando noi ci troviamo nella prova, la prima cosa che dobbiamo fare è proprio quella di riconoscere che abbiamo bisogno di guida da parte di Dio. E poi Davide fa una cosa molto particolare, dice: poiché tu sei la mia rocca e la mia fortezza, per amor del tuo nome guidami, per amore del tuo nome. È un'affermazione molto importante. Davide sta dicendo: guidami, conducimi, sii tu la mia rocca, la mia fortezza, per la tua gloria. Davide è interessato che Dio possa essere glorificato in mezzo a quella situazione. E questo deve essere l'atteggiamento che noi abbiamo mentre siamo nella prova. Quando noi siamo nella prova, il nostro sguardo è focalizzato su Dio, ma noi dobbiamo chiedere a Dio: Dio, fa che in questa situazione tu possa essere onorato, che tu possa essere glorificato dal mio comportamento, dalla mia sottomissione, dall'accettare la tua volontà sulla mia vita. Fa sì che gli altri, nel vedere la mia vita, possano glorificarti, perché mi vedono aggrappato totalmente a te, perché vedono che io dipendo da te e da te ricevo forza. Fa sì che gli altri possano glorificarti per questo. Davide era interessato alla gloria di Dio. Davide non era semplicemente interessato che la prova fosse rimossa, ma Davide era interessato che in quella situazione la gloria di Dio potesse essere visibile a tutti. E questo è un atteggiamento molto 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 importante che noi dobbiamo avere quando ci rivolgiamo a Dio: possa essere tu glorificato. E qui possiamo porci una domanda, cari: quando siamo nella prova, qual è il nostro unico interesse? Qual è il primario interesse? Che la prova venga rimossa o che Dio è glorificato in quella prova? E questa è una domanda che ci dobbiamo porre come credenti. In 1 Pietro 4,12 leggiamo: carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in atto in mezzo a voi, per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano, ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi e esultare. La prova, la situazione che abbiamo in mezzo a noi, è una situazione che porta gloria a Dio. E questo dobbiamo sempre riconoscerlo, cari. Dobbiamo sempre ricordarcelo. E questo è una grande verità che alimenta la nostra fede durante la prova. Dio, tu vuoi essere onorato in questa situazione. E questa deve essere la mia priorità come credente. Come quando noi guardiamo a Dio, quando noi diciamo, focalizziamo il nostro sguardo verso Dio, chiediamo a Dio che Lui possa essere onorato. Poi Davide dice: trammi fuori dalla rete che mi ha inteso di nascosto, perché tu sei la mia roccaforte. Abbiamo detto poco fa che Davide riconosceva la potenza di Dio. E anche noi, fratelli e sorelle, dobbiamo riconoscere che la protezione di Dio è sui suoi figli, che i suoi figli sono totalmente sotto la sua protezione. E mentre siamo nella prova più dura, mentre stiamo attraversando la valle dell'ombra della morte, il nostro sguardo deve essere rivolto verso Dio, e dobbiamo avere la consapevolezza che noi siamo in quel momento che ci sembra così difficile sotto la sua protezione. Gesù, se vi ricordate, disse: le mie pecore ascoltano la mia voce. In Giovanni 10:27 dice: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. La nostra roccaforte, noi siamo nelle mani di Dio. E mentre siamo nella prova più dura, dobbiamo riconoscere e ricordare: io sono nelle mani di Dio. Dio non è lontano da me, Dio non è disinteressato alla mia situazione, ma io sono totalmente, pienamente nelle sue mani. E questa è una verità che noi dobbiamo ricordare. I versetto 5 e 6 ci ricordano delle altre verità straordinarie. Nelle tue mani io rimetto il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Eterno, Dio di verità. Io detesto quelli che si attaccano a vanità ingannatrici, ma confido nell'Eterno. Guardate l'atteggiamento di Davide. Davide dice: nelle tue mani io rimetto il mio spirito. Cosa gli sta dicendo Davide? Davide gli sta dicendo: io sto accettando la tua volontà. Mi trovo in questa situazione, Signore, in questa situazione così difficile. Saulo sta cercando di distruggermi. Fa sì che io possa essere nelle tue mani, protetto, ma io mi rimetto nel tuo spirito. Sta dicendo Davide: io accetto la tua volontà qualunque essa sia. Davide non sta dicendo: tu mi devi liberare a tutti i costi. Davide non va a Dio con queste pretese. Davide va con un cuore umile e dice a Dio: nelle tue mani io rimetto il mio spirito. Sta dicendo: io accolgo la tua perfetta volontà nella mia vita. E se tu non mi vorrai liberare, io lo accetto. Accogli il mio spirito però. Fa sì che io possa essere con te per l'eternità. Sì, in questa terra siamo provati, afflitti in varie prove. Ma la nostra priorità deve essere quella che noi possiamo essere in piena comunione con Dio per l'eternità. E poi Davide continua e dice: tu mi hai riscattato. Tu mi hai riscattato, Davide dice. Qui Davide sta ricordando una verità che noi credenti dobbiamo ricordare ogni giorno. Noi siamo preziosi per Dio perché siamo stati riscattati col prezioso sangue di Gesù. Siamo preziosi perché la nostra libertà dal peccato, la nostra libertà dalla condanna eterna è stata pagata a caro prezzo da Gesù su quella croce 2000 anni fa. Se pensiamo che Dio non è interessato alla nostra vita, ci sbagliamo di grosso, perché per la nostra vita, per la nostra libertà, Lui ha pagato un prezzo immenso, e quel prezzo immenso è la morte del suo figlio Gesù. Quindi non dobbiamo pensare: Dio è lontano, Dio non è interessato a noi. No, Dio ci ha riscattati, e per cui per Lui siamo preziosi, per cui Lui agirà nel meglio, nel nostro interesse in questa prova, per la sua perfetta gloria. E Davide ha questa perfetta visione davanti a sé. Sappiamo benissimo che Gesù muore dopo Davide, ma Davide ha ben chiaro questo concetto: Dio ha riscattato la mia vita e noi siamo stati riscattati. C'è un brano in 1 Corinzi 6:20 che dice: infatti siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. Nelle tue mani io rimetto il mio spirito, tu mi hai riscattato. E quando ci ricordiamo in preghiera: Signore, io so che sono prezioso per te. Signore, io so che sono prezioso perché tu hai pagato un prezzo carissimo. Il tuo figlio Gesù sacrificato per me. E quindi quando siamo in preghiera non pensiamo che Dio non è interessato a noi. Dio ci ama e Dio ha dato qualcosa di immenso per noi. O eterno Dio di verità. Guardate, qui Davide esalta un altro attributo di Dio mentre sta pregando e sta dicendo: tu sei un Dio verace. E questo è un attributo importante di Dio. Davide non dubita, Davide sta conoscendo Dio. Non so se state notando quanti attributi Davide sta elencando mentre sta pregando. Davide sta alimentando la sua fede con le verità riguardanti Dio. E questo è qualcosa che noi dobbiamo fare ogni giorno. Quando noi preghiamo, noi dobbiamo pregare ricordando gli attributi di Dio, perché ricordando gli attributi di Dio la nostra fede cresce. Davide sta facendo questo in questa preghiera. Ha elencato che è giusto, ha elencato il fatto che Lui è potente, onnipotente, ha ricordato, e adesso ricorda: tu sei anche un Dio vero, verace. E questo dà forza a Davide. E dice: io detesto quelli che si attaccano a vanità ingannatrice, ma confido nell'Eterno. Davide ha questo desiderio che lui possa onorare Dio e odiava il peccato. E così siamo noi, dobbiamo essere, fratelli e sorelle. Se vogliamo veramente onorare Dio, dobbiamo odiare il peccato. Dobbiamo detestare il peccato. Un cuore che arriva in preghiera senza che detesta il peccato non è un cuore purificato. Ma noi dobbiamo vedere come Davide: il peccato deve crearci un profondo dispiacere nel cuore, una tristezza nel nostro cuore. E questo è molto importante. Apriamo il versetto 7 dove Davide esalta ancora gli attributi di Dio, dove dice: esulterò e mi rallegrerò per la tua benignità. Dice: esulterò e mi rallegrerò per la tua benignità. La parola benignità vuol dire una generosità, una bontà immeritata. Davide sta dicendo: esulterò, troverò gioia e mi rallegrerò perché tu sei un Dio benigno, un Dio che ami fare del bene, anche quando non lo meritiamo. Davide sapeva che lui non meritava nulla, lui non meritava il favore di Dio. Per cui si appella a un altro attributo, che è la benignità di Dio. E poi dice: perché tu hai visto la mia afflizione e hai compreso le angosce dell'anima mia. Perché tu hai visto, Davide sta ricordando, tu il tuo sguardo è su di me e noi dobbiamo ricordarci, lo sguardo di Dio è su di noi. E poi dice: tu hai visto la mia afflizione e hai compreso le angosce dell'anima mia. E noi, fratelli e sorelle, possiamo fare la stessa preghiera. Noi abbiamo un bellissimo brano in Ebrei 4, 14, 15 che ci ricorda una verità importantissima. Avendo dunque un gran sacerdote, sommo sacerdote, che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti, noi non abbiamo un sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Qui lo scrittore della lettera agli Ebrei ci ricorda che Gesù Cristo può simpatizzare con tutte le nostre sofferenze perché lui le ha passate tutte. Lui ha vissuto cose che noi neanche ci immaginiamo. Lui ha sofferto. Ha provato su di sé tutto il peccato di tutto il mondo, su di lui. Lui può simpatizzare con la nostra sofferenza. Lui può comprendere la nostra sofferenza perché lui l'ha provata. E quindi noi possiamo avere fede quando andiamo a lui, di dire: non pensare a un Dio che non comprenda il nostro cuore. Davide era disperato, Davide era pieno di angoscia, Davide era distrutto. E lui aveva fede, Dio può capire la mia sofferenza. E noi possiamo fare la stessa affermazione ricordando che Gesù Cristo ha pagato il prezzo per i nostri peccati, quindi ha provato tutta la sofferenza che poteva provare su questa terra. Vi ricordate Gesù nel giardino del Getsemani? Quanta sofferenza ha dovuto patire? Questo ci ricorda che lui può simpatizzare con le nostre sofferenze. Ricordiamocelo mentre preghiamo. Abbi pietà di me, o Eterno, perché sono angosciato. I miei occhi, le mie anime e le mie viscere sono consumate dal dolore. Guardate Davide, guardate il cuore di Davide, è distrutto, è disperato. Ma continua, perché la mia vita viene meno per l'afflizione e i miei anni per il pianto. La mia forza viene meno a causa del mio peccato e le mie ossa si consumano. Guardate Davide cosa dice. Davide si rendeva conto, era disperato. Il suo sguardo era su Dio, ma la sua fede veniva meno. Le sue forze venivano meno. E Davide riconosce che questo sta avvenendo a causa del peccato. Davide riconosceva il suo peccato nella sua vita. E così, fratelli e sorelle, dobbiamo fare noi. Noi non possiamo andare a Dio chiedendo intervento sulla nostra vita se prima non riconosciamo il peccato, se prima non confessiamo il nostro peccato, se prima non chiediamo perdono per il nostro peccato. Questo è molto importante. Io, come tutti voi, nessuno escluso, ogni giorno, con pensieri, con azioni, commettiamo dei peccati. E quando entriamo alla presenza di Dio, è fondamentale che noi riconosciamo questo davanti a Lui e che possiamo invocare il suo perdono ogni giorno E questo è molto importante. Davide è distrutto e riconosce: la mia forza viene meno a causa del peccato. Il peccato spegne la nostra fede. Il peccato ci allontana da Dio, ci toglie le forze. Ed è per questo che è così importante che noi lo confessiamo a Dio, affinché noi ripristiniamo sempre di più questa comunione che ci fortifica. Versetto 11 dice: sono diventato un obbrobrio per tutti i miei nemici, soprattutto per i miei vicini, e uno spavento per i miei conoscenti. Quelli che mi vedono in strada fuggono lontano da me. Sono dimenticato dal cuore loro, come un uomo morto. Sono simile a un vaso rotto. Quando siamo nella disperazione, può capitare anche noi, fratelli e sorelle, di sentirci completamente soli, abbandonati, lontani da tutto, dimenticati da tutto. Ma Davide ha una certezza così importante, poiché odo le calunnie di molti tutti intorno e spavento mentre essi si consigliano assieme contro di me e complottano di togliermi la vita. Ma io, e qui fratelli e sorelle che tutti noi possiamo dire, ma io, mentre siamo nella prova, mentre ci sentiamo abbandonato da tutto e da tutti, magari fratelli e sorelle comprese, possiamo dire: ma io, sì, tutti mi hanno abbandonato, tutti si sono allontanati da me, ma io, o Eterno, confido in te. Ho detto: tu sei il mio Dio. E questo è l'atteggiamento, fratelli e sorelle, nella preghiera, nella prova, nell'afflizione, quando ci sentiamo soli, quando non riusciamo a trovare incoraggiamento da nessuno. Andiamo a dire: ma Dio, ma io, o Eterno, confido in te. E questa verità possa accompagnare la nostra vita. E poi continua e dice: i miei giorni sono nelle tue mani. Continua a riconoscere che la volontà di Dio è la cosa più importante. L'esito della prova è nelle mani di Dio, non è nelle mani dei suoi oppositori. Dice: i miei giorni sono nelle tue mani, non è Saul ad avere potere su di me, i miei giorni sono nelle tue mani, non è la prova, la situazione che stiamo vivendo ad avere potere su di noi, ma è sempre Dio. Lui non lascia mai la sua sovranità sulle nostre vite. Davide lo conosceva, questa verità, la conosceva a fondo. Davide cercava di ucciderlo, ma lui sapeva: la mia vita è nelle mani di Dio, non nelle mani di Davide. E questa dobbiamo sempre ricordarcelo in tutte le situazioni, in tutte le prove che ci troviamo. E aggiungo, specialmente quando ci troviamo in una prova nella salute del corpo, quindi quando siamo ammalati, quando c'è una grave afflizione nel corpo, ricordiamoci che i nostri giorni sono nelle mani di Dio, non nelle mani della malattia, non nelle mani dei medici. Le nostri giorni sono nelle mani di Dio. È Lui che stabilisce i nostri giorni, non l'uomo. Nessun altro se non Dio. I miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e da quelli che mi perseguitano. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo. Salvami per la tua benignità. A cosa è interessato Davide qui? Guardate, alla comunione con Dio. Perché dice: fa risplendere il tuo volto su di me. Davide aveva bisogno di vedere il volto di Dio. Ci parla della comunione con Dio. Davide voleva comunione nella prova, e così dobbiamo essere noi nella prova. Signore, fa che io possa avere comunione con te, fa che io possa percepire il tuo volto su di me. Questa è una preghiera gradita agli occhi di Dio. O Eterno, fa che io non resti confuso. Ancora, ricorda, io non voglio essere confuso, fa che io non mi sento solo, perché nella solitudine posso stare nella confusione, ma se io sono in comunione con te non sarò confuso. Perché ti ho invocato, siano confusi gli empi e siano ridotti al silenzio nello Sheol. Davide sta dicendo una cosa importante: i figli di Dio non devono essere confusi, è il mondo che può essere confuso, ma non i figli di Dio. Ammutolisci le labbra bugiarde che parlano sfacciatamente contro il giusto, con alterigia e con disprezzo. Quanto è grande la tua bontà che riservi per quelli che ti temono. Guardate, cari, cosa dice qua Davide? Davide dice: quanto è grande la tua bontà. Ancora, nuovamente esalta un attributo di Dio mentre sta pregando. Tu sei buono, tu ami fare del bene anche a coloro che non meritano. quanto è grande la tua bontà. Perché Davide dice quanto è grande la tua bontà? Perché Davide aveva sperimentato la bontà di Dio nella propria vita. E la domanda che ci dobbiamo porre è: possiamo fare questa affermazione anche noi? Possiamo dire che è grande la bontà di Dio? Sì, perché siamo stati salvati. Già solo questo basta per affermare che Dio è immensamente buono e benigno verso di noi, anche se stiamo vivendo una prova assurda, anche se non saremo liberati da quella prova, anche se magari moriamo in quella prova. Lui è comunque buono e benigno perché ci ha salvati, e questo è meraviglioso. Quanto è grande la tua bontà che riservi verso quelli che ti temono. E qui, cari, voglio spendere due parole e mi avvio alla conclusione. Quanto è importante temere Dio, quanto è importante rivolgerci a Dio in preghiera col giusto timore. Possiamo dimenticare tutte le parti prima, fratelli e sorelle, ma spero che questa verità vi rimanga impressa nel cuore. Cosa significa temere Dio? Non è un sentimento di paura, fratelli e sorelle. Temere Dio vuol dire considerare Dio nella propria vita in ogni circostanza. Se noi andiamo a Dio in preghiera non considerando l'importanza di Dio nella nostra vita, non è temere Dio. Lui non gradirà la nostra preghiera e non ascolterà la nostra preghiera se è priva di timore. Se non consideriamo l'importanza di Dio nella nostra vita, se andiamo in preghiera senza la giusta riverenza, se andiamo in preghiera senza considerare l'importanza che ha nella nostra vita Dio, non saremo ascoltati. E se temiamo Dio, siamo interessati alla sua gloria. E questo è molto importante. Volete sapere se temete Dio? Considerate, quando ho preso una decisione, qualunque decisione, ho chiesto a Dio qual era il suo pensiero, qual era la sua volontà? Gli ho chiesto di darmi pace nella decisione che stavo prendendo o di farmi capire che era sbagliata? Un uomo, una donna che teme Dio è un uomo che considera il pensiero di Dio nella propria vita, che è interessato a fare la sua volontà in ogni cosa. Questo è temere Dio. E Davide dice qua in maniera molto semplice: quanto è grande la tua bontà che riservi per quelli che ti temono. La bontà di Dio è riversata verso coloro che temono Dio, che usi in presenza dei figli degli uomini, verso quelli che si rifugiano in te. Un uomo che teme Dio si rivolge e si rifugia in Dio. Perché quando tu consideri Dio, consideri la sua onnipotenza, consideri la sua potenza, capisci che l'unico punto dove ti puoi rifugiare è la sua presenza. Poi dice: tu li nascondi nel segreto, tu li nascondi nel segreto rifugio della tua presenza, dalle insidie degli uomini. Tu li custodisci in una tenda al sicuro, dalle contese verbali. Sia benedetto l'Eterno perché mi ha usato grande benignità, mettendomi come in un luogo fortificato. Ci sono tante richieste in questa preghiera, ma guardate quanto Davide sta lodando e adorando Dio. Davide da una parte prega e da un'altra parte adora, ricordando gli attributi di Dio. Quanto a me, nel mio smarrimento dicevo: io sono stato allontanato dalla tua presenza, ma tu hai udito la voce delle mie suppliche quando ho gridato a te. Guardate Davide, il suo cuore, mentre sta elencando queste meravigliose verità di Dio, quando sta continuando a elencare gli attributi di Dio, capisce che è in comunione con Dio e dice: io sono stato allontanato dalla tua presenza, ma tu hai udito la voce delle mie suppliche quando ho gridato a te. Davide sentiva piena comunione. E concludiamo col versetto 23-24, rivolto a noi tutti. Qual è il nostro atteggiamento in preghiera? Amate l'Eterno, voi tutti i suoi santi. Non possiamo andare in preghiera, fratelli cari, senza amare Dio. Non possiamo rivolgerci a Lui se non lo amiamo. E Davide dice: amate l'Eterno, voi tutti i suoi santi. L'Eterno custodisce i fedeli e retribuisce largamente quelli che agiscono con alterigia. Siate forti, o voi tutti che sperate nell'Eterno, ed Egli renderà saldo il vostro cuore. La mia preghiera per noi tutti, cari, per noi di Chiesa Logos, per voi, Chiesa di Melide, che possiamo avere questo cuore mentre preghiamo, che possiamo avere questo desiderio di rivolgerci a Dio con giusto timore, che nella prova possiamo alimentare la nostra fede con le verità riguardanti i suoi attributi, con le verità che ci ricordano come Lui è onnipotente, come Lui è in controllo di ogni situazione e che possiamo veramente amare Dio e che poi abbiamo questa fede certa che possiamo essere forti in Lui, solo in Lui possiamo essere forti. A Dio sia la gloria. Amen.